mille voci. Alcune delle azioni esecutive che firmerò oggi contribuiranno a cambiare il corso della crisi del Covid. Combatteremo il cambiamento climatico in un modo che non abbiamo fatto finora. Promuoveremo l'uguaglianza e sosterremo altre comunità svantaggiate. Questi sono solo i punti di partenza. Ben ritrovati, Nicola Colatti al microfono, con l'assistenza tecnica di Gabriele Della Casa e ai telefoni Michela De Pedrini. Questa è una, che vi ho letto, è una dichiarazione del neopresidente degli Stati Uniti Joe Biden, insediatosi 2 giorni fa alla Casa Bianca, dopo aver firmato un documento per avviare il processo di rientro nell'accordo sul clima di Parigi e ha emesso quindi a questo proposito un'ordinanza esecutiva per appunto riallacciarsi a questo accordo che vuole il contrasto al cambiamento climatico, comunque l'avvio di politiche per il cambiamento climatico. E questo accordo, che ovviamente prevede anche il ritorno appunto a un abbassamento del tasso di CO2 nell'aria, ha portato lo stesso presidente Biden a una revoca del permesso presidenziale concesso al controverso oleodotto Keystone XL. Quindi uno slancio che sembra dare buoni segnali a tutti coloro che si sono chiesti e continuano a chiedersi in questi mesi che fine ha fatto la questione del surriscaldamento climatico. In un'epoca in cui in questo momento si parla soprattutto di pandemia, abbiamo pensato che dedicare uno spazio a questo tema, che non è legato soltanto alla contingenza ma riguarda il futuro di tutte noi, fosse più che mai necessario. E allora lo facciamo con i nostri interlocutori, che dovrebbero essere collegati con noi, che vi presento subito. Per cominciare, perché con lui vorrei subito introdurre alcuni dati essenziali, Marco Gaia, che è meteorologo responsabile di Meteo Svizzera Locarno Monti. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Così come ritroviamo con piacere Luca Mercalli, che è climatologo, presidente della Società Meteorologica Italiana, membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale Italiano. Buongiorno Luca Mercalli, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
Dovrebbe essere collegato con noi anche Susanna Petrone, che è responsabile comunicazione del WWF Svizzero. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Così come salutiamo e ritroviamo con piacere anche Bruno Oberl, il professor Bruno Oberl, che è direttore generale dell'International Union for Conservation of Nature. Buongiorno professor Oberl.
Buongiorno a tutti voi.
Marco Gaia, per cominciare, abbiamo detto si parla poco di surriscaldamento climatico in questo momento di emergenza Covid, però i dati dicono che la temperatura sale, la febbre sale, e gli ultimi dati ci dicono che il 2020 è stato un anno ancora molto caldo, e voi avete però pubblicato recentemente anche un'analisi sul decennio, e questi dati cosa ci dicono?
I dati ci confermano quello che gli scienziati vanno ripetendo da tanti anni, vale a dire che stiamo vivendo un momento storico in cui le temperature dell'atmosfera in prossimità della superficie terrestre stanno aumentando, con delle diversità fra una regione all'altra, ma sostanzialmente stanno aumentando un po' dappertutto. C'è un'accelerazione a questo aumento, perché si vede che di anno in anno, di decennio in decennio, se paragoniamo a quanto è stato il riscaldamento per esempio del decennio precedente, l'aumento aumenta, scusandosi il gioco di parole. In Svizzera il 2020 è stato l'anno più caldo, sale sul primo gradino del podio da quando abbiamo come Meteo Svizzera delle misurazioni sistematiche, vale a dire da più di 150 anni, a pari merito con il 2018. Al sud delle Alpi saliamo sul terzo gradino del podio, è una magra consolazione comunque, perché i 5 anni più caldi sono stati tutti registrati al sud delle Alpi dopo il 2005, e anche a livello mondiale di nuovo il podio viene tranquillamente raggiunto e si sale di nuovo sul gradino più alto, eguagliando il primato del 2016.
Molti si chiederanno, Marco Gaia, in questo momento stiamo vivendo comunque un inverno freddo, nevoso. Abbiamo dedicato proprio la puntata di Modem di questa mattina all'allarme valanghe nella regione alpina. Qualcuno si chiede, sembra quasi un ossimoro, un paradosso, e invece non lo è.
Non lo è, anche se effettivamente questa è stata una domanda, un'osservazione che negli ultimi tempi ci è stata fatta di frequente. Bisogna sempre essere in grado a distinguere fra le variazioni momentanee, temporanee e gli andamenti sul lungo termine. Viviamo sul versante sudalpino, nella regione alpina, che è una regione in cui la variabilità climatica è molto molto forte, da un giorno all'altro, da una settimana all'altra, da un mese all'altro. Un anno può far caldo, un anno può far freddo, e quindi non ci deve stupire che ci possono essere anche delle fasi un po' più fredde. Questo all'interno però di un andamento molto chiaro, pluriennale, che ormai si estende da veramente tanti anni, verso un aumento delle temperature. Tra l'altro aggiungo e ricordo che l'aumento che stiamo misurando sull'arco alpino è maggiore dell'aumento delle temperature che si misura sulla media totale del globo terrestre, a dimostrazione di quanto la regione alpina è una regione particolarmente sensibile a questo surriscaldamento climatico.
E su questo vorrei tornare dopo con Marco Gaia, anche per capirne le ragioni e per capirne anche delle conseguenze. Luca Mercalli, che fine ha fatto il tema del surriscaldamento climatico?
È stato un po' coperto da tutte quelle che sono le notizie relative alla pandemia, dimenticando che il grande tema ambientale della crisi climatica è legato anche a quello della pandemia, perché sappiamo che i virus si generano nel loro salto di specie per il disturbo delle attività umane, soprattutto in quelle zone di natura ancora intatta. Quindi c'è comunque il legame della crisi generale dell'ambiente, di cui il clima è solo un aspetto. Tornerà il problema climatico, perché quando ci saremo un po' liberati dell'emergenza sanitaria, purtroppo continueremo a vedere quelli che sono gli eventi estremi in crescita e le problematiche che per ora sono un po' a macchia di leopardo nel mondo. Quindi qualcuno viene interessato, qualcun altro invece fa finta di niente perché per qualche anno vive una fase, possiamo dire, di tranquillità, ma ormai vediamo che questi episodi si stanno sempre più infittendo e vanno prima o poi a toccare tutti, e toccano comunque l'economia, toccano la stabilità geopolitica con le migrazioni sempre più incalzanti di persone che vengono scacciate dai loro territori per problemi legati alla produzione alimentare. Basta una grande siccità in Africa a generare scompensi enormi da un punto di vista degli equilibri sociali, basta un uragano nelle isole povere del Golfo del Messico a spostare persone. Quindi c'è un legame tra tutte le problematiche ambientali, che sono state comunque ben ricordate anche poche settimane fa dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, tanto per dire che il tema non è sopito, non è fuori dai radar da chi se ne occupa in permanenza, compreso dalle grandi istituzioni. È un po' forse l'informazione che mette in prima pagina la pandemia, però Guterres ha detto l'umanità ha iniziato una guerra contro la natura e questo è un suicidio, e quindi sono parole forti, chiare, che dicono che dobbiamo occuparci assolutamente del problema ambientale e quindi anche del clima.
Susanna Petrone, responsabile comunicazione del WWF svizzero, voi siete diciamo impegnati, implicati proprio come organizzazione anche in queste conferenze internazionali dalle quali ci si attende molto, e poi spesso i risultati sono al di sotto di quello che ci si potrebbe, insomma, aspettare. Adesso il fatto che Biden voglia smarcarsi rispetto al predecessore Trump e quindi riprendere diciamo i temi forti contenuti nella conferenza di Parigi possono sollevare la domanda più spontanea, cioè che fine ha fatto l'accordo di Parigi del 2015?
L'accordo di Parigi comunque vada persiste ed è un
Per noi è una grande soddisfazione che abbia firmato queste leggi sin dal primo giorno. Questo manda anche un messaggio positivo, facendo capire che il tema del clima è tra le sue priorità. Ma ovviamente non basta, quello che noi ci aspettiamo nei prossimi anni è che diventi vincolante, ovviamente, se spinge in questa direzione, perché da una parte quasi tutti i paesi del mondo hanno firmato o stanno rientrando, come gli Stati Uniti, questo accordo, dall'altra sono pochissimi, e questo ritorno anche a quello che diceva Luca Mercalli, sono pochi i paesi che hanno un piano dettagliato su cosa fare, come arrivare poi di fatto ad azzerare le emissioni di CO2 entro il 2030, quindi abbiamo 10 anni, questa finestra di 10 anni, e su quel fronte stiamo lavorando, ovviamente, perché la cosa principale è creare veramente una cooperazione internazionale vincolante, perché come abbiamo visto soprattutto per gli Stati Uniti, che sono poi un paese immenso, non può essere che ogni 4, al massimo 8 anni poi arrivi il prossimo e ribalta di nuovo tutto. Questo non ce lo possiamo più permettere.
Professor Bruno Oberle, che è collegato anche via Skype video con noi, e quindi grazie di essersi messo a disposizione, direttore generale dell'International Union for Conservation of Nature, cioè l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, abbreviato IUCN. Si legge che tra i vostri scopi c'è quello di influenzare, incoraggiare e assistere le società del mondo al fine di conservare l'integrità e la diversità della natura e di assicurare che qualsiasi utilizzo delle risorse naturali sia equo ed ecologicamente sostenibile. Che cosa significa in concreto? Alla luce anche di quello che è successo in queste ultime ore.
Dunque, IUCN è, come dice il nome, è un'unione di 1000 e più organizzazioni per la protezione della natura e delle risorse naturali a livello globale. In Svizzera ce ne sono una quindicina di organizzazioni che sono membri di IUCN, in altri paesi più o meno siamo rappresentati praticamente in tutti i paesi del mondo. Poi ci sono un centinaio di stati che sono membri di IUCN, si sta discutendo in questi giorni se permettere anche a delle entità pubbliche al di sotto degli stati, quindi cantoni o città, se possano di poter diventare membri, e abbiamo come membri anche dell'organizzazione di popoli primitivi, cioè quindi di First Nation, quelli che hanno abitato gli ecosistemi per primi. L'obiettivo dell'Unione è quello di dare voce a livello globale a tutte queste organizzazioni che sono molto spesso attive in un singolo paese su un singolo tema, di mettere a disposizione dei fatti scientifici. IUCN ha anche 6 commissioni con un totale di più di 15.000 accademici che ci lavorano gratuitamente, mettere a disposizione il sapere scientifico dei nostri membri e rappresentarli a livello globale quando si tratta di discutere politicamente di questi temi. Quindi è la più vecchia delle organizzazioni di questo tipo, è stata fondata proprio subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha la sua sede centrale in Svizzera, vicino a Ginevra, ed è un po' la madre di tutte le NGO, è stata all'origine, tra le altre cose, anche delle 3 convenzioni di Rio, quella sulla biodiversità, quella sul clima e quella sulla desertificazione. Oggi evidentemente siamo impegnati soprattutto a preparare le 3 COP che arriveranno alla fine di quest'anno, quella sulla biodiversità in settembre, in ottobre quella sul clima in novembre e quella sulla desertificazione in dicembre, e soprattutto a preparare il nostro congresso che dovrebbe, pandemia permettendo, avere luogo a Marsiglia in settembre quest'anno. Al congresso partecipano, è un po' come una COP, l'ultima volta è stata alle Hawaii, partecipano migliaia di persone, vengono discusse le posizioni che IUCN prenderà negli anni a venire. Per quanto riguarda la discussione attualmente in corso, stiamo preparando, la CBD sta preparando un documento che dovrebbe essere la referenza tecnica per tutti i paesi tra oggi e il 2030, in che direzione si deve sviluppare le politiche di protezione della biodiversità, e questi documenti dovrebbero essere decisi alla COP a Kunming, come detto, in ottobre. La relazione col clima è molto intensa. Da una parte, evidentemente, i cambiamenti climatici sono una delle cause di perdita della biodiversità. Dall'altra parte, si potrebbe ridurre del 40% le emissioni di CO2 di troppo utilizzando degli strumenti, se si vuole così, naturali, riforestando, praticando un'agricoltura sostenibile che porta a integrare carbonio in dei suoli più fertili e via dicendo. Quindi gli scambi sono molto intensi. Anche noi salutiamo evidentemente il ritorno degli Stati Uniti nella famiglia che si preoccupa dei cambiamenti climatici, sapendo che gli Stati Uniti, cioè un po' come un saloon, entrano e escono. Noi speriamo che a questo annuncio facciano seguito anche delle azioni concrete per decarbonizzare la mobilità negli Stati Uniti, per decarbonizzare il riscaldamento degli edifici, un parco edifici piuttosto fatiscente, e per decarbonizzare la produzione di energia e di elettricità in particolare. Comunque siamo molto contenti di questa decisione del nuovo presidente Biden.
Sul ruolo della Cina invece ci torniamo magari dopo con Bruno Oberle, che ve lo ricordo è stato direttore dell'Ufficio Federale dell'Ambiente. E altra piccola noterella: quando il professor Oberle parlava di COP, le COP sono le Conference of the Parts, sono appunto le conferenze delle parti coinvolte che cercano appunto di discutere e di proporre delle strategie per appunto riprendere questo tema del quale si parla, a volte si parla meno, ma che ci incombe, cioè quello del surriscaldamento climatico. A questo punto chiedo a Gabriele Della Casa di passare i nostri numeri di telefono, perché il nostro pubblico, ovviamente, che è sempre protagonista nelle nostre trasmissioni, può intervenire con commenti e con domande ai nostri interlocutori, che ve lo ricordo sono Marco Gaia, che è direttore, cioè responsabile di Meteo Svizzera Locarno Monti, Luca Mercalli, climatologo, divulgatore, personaggio noto perché spesso si espone proprio nel raccontare cosa significa affrontare la grande questione dei mutamenti climatici, Bruno Oberle, lo abbiamo visto e sentito un attimo fa, e poi c'è Susanna Petrone, che è responsabile comunicazione del WWF svizzero, che partecipa a queste conferenze internazionali. La domanda ovviamente è: il surriscaldamento climatico, proprio adesso, in questo momento di inverno in cui magari non ci pensiamo, ma pensiamo all'estate che sta per arrivare, è un tema che vi preoccupa anche in questo momento in cui siamo coinvolti dall'emergenza pandemia? Si è detto forse il lockdown, per esempio, può contribuire a un miglioramento dell'aria. Poi sentiremo dai nostri esperti se è davvero così.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Dunque, che fine ha fatto il surriscaldamento climatico, o meglio il nostro rapporto con questo grosso tema, con questa grossa sfida? Una sfida che riguarda in particolare la Svizzera, l'abbiamo sentito all'inizio da Marco Gaia, meteorologo responsabile di Meteo Svizzera Locarno Monti, che diceva che la regione alpina, tra l'altro, subisce un surriscaldamento addirittura più significativo rispetto ad altre parti del globo. Perché si genera questo meccanismo, Marco Gaia, e con quali prospettive, quali scenari futuri per la Svizzera, in particolare per la Svizzera alpina?
Allora, il meccanismo in parte è spiegato dal fatto che noi come nazione siamo lontano dalle masse d'acqua oceaniche, mentre quando si fa il calcolo dell'aumento della temperatura su tutto il globo si tiene conto anche dell'aumento della temperatura nelle zone oceaniche, l'acqua è in grado di immagazzinare molta energia termica, quindi lì l'aumento è un attimino meno veloce rispetto alle zone proprio di terraferma. Questo però non spiega completamente perché la Svizzera è veramente così toccata, ci sono ancora degli aspetti che sono allo studio. Qual è l'impatto sulla Svizzera? Beh, è abbastanza semplice. quelli che sono i cambiamenti che gli scienziati hanno già identificato arriveranno più velocemente, saranno più intensi, a partire dalla sparizione dei ghiacciai alla diminuzione del permafrost, all'impatto sugli ecosistemi, ecco, non da ultimo anche l'impatto sull'uomo, perché alla fine poi le ondate di caldo che saranno più numerose durante l'estate andranno ad avere un impatto anche direttamente sulle persone. Questi sono un po' gli elementi principali di quello che dobbiamo aspettarci per i prossimi anni sul fronte della temperatura. Sul fronte delle precipitazioni invece ci incamminiamo appunto con una velocità un po' superiore rispetto ad altre zone verso degli scenari in cui le precipitazioni tendono ad essere più concentrate in pochi periodi dell'anno e poi distanziate da periodi più asciutti fra uno e l'altro evento di precipitazione. In questo senso il 2020 è stato anche un po' un anno esempio, si può dire, perché fino alla primavera inoltrata abbiamo avuto un deficit di precipitazioni sul versante sudalpino, poi con le precipitazioni di giugno, poi le precipitazioni di fine agosto, le precipitazioni di ottobre, che sono stati tre momenti con delle precipitazioni abbondanti in poco tempo, abbiamo recuperato questo deficit e alla fine dell'anno siamo usciti più o meno in media, però appunto spesso le medie nascondono un po' la verità, perché andando poi a guardare la distribuzione delle piogge durante l'anno ci si accorti che non era affatto regolare.
E sembra che con le medie bisogna fare i conti anche quando guardiamo appunto al tasso di inquinamento dell'aria. Appunto si è detto il primo lockdown aveva portato a una sensibile riduzione delle emissioni, ovviamente, perché riduzione del traffico e delle attività quindi poteva avere un'influenza. Adesso sembra che i dati dicano qualcosa di diverso, ma ci torniamo tra un attimo, anche perché volevo proporre di commentare sia a Luca Mercalli che a Susanna Petrone un messaggio di un ascoltatore, ve lo leggo proprio La soluzione non è difficile, bisogna limitare la popolazione, limitare il frontalierato, credo volesse scrivere il nostro ascoltatore, troppa gente in un territorio come il nostro. Luca Mercalli?
Ma il problema è mondiale, non è certo un problema di frontiere tra Svizzera e Italia o di questo genere. Cioè, il fatto è che siamo tanti, siamo ai 7,8 miliardi sul pianeta e si insegue un modello economico che è totalmente incompatibile con la conservazione di un ambiente vivibile. Proprio pochi giorni fa l'Agenzia Europea per l'Ambiente di Copenaghen ha pubblicato un lavoro, ritengo, molto significativo. Ha detto: un'Europa in crescita senza crescita, cioè dobbiamo uscire da questo paradigma che l'unica situazione per poter avere una vita buona sia la crescita economica. Ecco, crescita economica vuol dire crescita dei consumi, e siccome le risorse e le dimensioni del pianeta sono limitate, non è possibile portarla all'infinito. Bisogna alla fine convincerci che questi limiti esistono. Il fatto che lo abbia detto finalmente non soltanto noi che studiamo i problemi ecologici o le organizzazioni ambientaliste, ma l'abbia detto l'Agenzia Ambientale dell'Unione Europea, speriamo che porti anche a una riflessione sull'esigenza di avere un'economia dove venga garantita ovviamente la prosperità e la dignità dell'uomo, cioè i mezzi di sussistenza fondamentali, ma dove alla fine non sia più l'obiettivo dei governi quello di aumentare continuamente anno dopo anno il prodotto interno lordo, perché questo corrisponde a un continuo aumento della pressione sull'ambiente, nel prelievo di risorse naturali e nella restituzione di rifiuti, inclusa la CO2, che è il principale fattore che crea il riscaldamento globale. Non so se ci riusciremo in tempo, perché è una transizione importante, anche psicologica, cioè non c'è ancora la convinzione nella società di questo legame, e noi abbiamo davanti una decina d'anni per riuscire a scendere sotto le soglie di rischio che ci porterebbero a un pianeta completamente ostile e invivibile, soprattutto per le nostre giovani generazioni, nel prossimo secolo.
Susanna Petrone, riprendendo ed estrapolando appunto il messaggio del nostro ascoltatore, in questo caso la chiamo in casa come responsabile comunicazione del WWF svizzero. Noi abbiamo spesso la tendenza, appunto, i cittadini comuni, a vedere questo genere di problemi, l'impatto che i nostri comportamenti hanno su scala molto ridotta. E poi ci sono organizzazioni internazionali come la vostra che cercano di farci capire che in realtà non si riduce al nostro piccolo orto, no? Al nostro piccolo spazio, il nostro comportamento, ma può avere conseguenze a livello globale.
Io penso che sia essenziale prendere in considerazione le paure che i singoli hanno, questo è importante, e anche accettarle che sono reali, sono paure reali e vanno rispettate. E poi in contemporanea bisogna spiegare ovviamente che il problema è talmente ampio, talmente grande, che coinvolge veramente la popolazione mondiale. Da una parte dobbiamo veramente abituarci all'idea che abbiamo 10 anni di tempo per fare un cambio culturale anche, e questo si tratta che da una parte ogni individuo ha delle responsabilità proprie che può cambiare, parlo del consumo della nostra dieta a tavola, per esempio il consumo di carne, il consumo di pesce, se andiamo a fare la spesa col sacchetto o no, se usiamo la macchina per qualsiasi cosa, i voli, se uso, adesso per carità siamo in periodo Covid, ma quando poi finirà si ritornerà ovviamente a voler viaggiare, però vale veramente la pena farsi un fine settimana a Londra, per un esempio, con un low cost, piuttosto che un viaggio più vicino a casa, e poi ovviamente il riscaldamento, come riscaldiamo le nostre abitazioni, e queste sono ovviamente scelte individuali e ogni singolo ha la propria responsabilità. In contemporanea come organizzazione noi ci rendiamo conto che non può essere lasciato questo immenso problema solo sulle spalle dei singoli, che ovviamente sono preoccupati nel loro piccolo, ma ci vuole anche una forza, una fortissima volontà politica di cambiare le cose, e quella secondo me è la grande mancante a livello globale in questo momento.
E su questo poi voglio sentire un commento di Bruno Oberle, però prima dare risposta a un messaggio di un'ascoltatrice, Nadia, che dice: mi piacerebbe capire meglio il nesso clima-pandemia. Marco Gaia, magari, per cominciare.
Ma la questione si pone in questi termini. I cambiamenti climatici sono generati dalle emissioni di gas ad effetto serra per via delle attività antropiche, e soprattutto l'anidride carbonica ha la particolarità, una volta che entra nell'atmosfera, di trovarsi molto bene lì dove sta e di rimanerci per centinaia d'anni. Quindi sostanzialmente noi in questo momento ci portiamo dietro 150 passa anni di emissioni di gas ad effetto serra che esprimeranno la loro azione di riscaldamento dell'atmosfera terrestre ancora per decenni. Adesso con la pandemia sono stati dichiarati dei lockdown, soprattutto nella primavera del 2020, quindi si è ridotta artificiosamente tutta l'attività economico-industriale in numerose nazioni, si è ridotto tantissimo la mobilità, sia privata, sia pubblica, sia quella commerciale. E di conseguenza si sono ridotte anche un po' le emissioni. Si stima che su tutto il 2020 ci sarà una diminuzione, o c'è stata una diminuzione di circa il 7% rispetto al 2019 delle emissioni di gas ad effetto serra, in particolare di CO2. Questa è una, per certi versi, una notizia positiva, se non che è stata non una scelta nostra libera di diminuirle, ma ci è stata imposta da questo virus che nessuno si augurava e ci è arrivato addosso. E il fatto è che i cambiamenti climatici, come dicevo prima, sono dati dall'effetto della somma di tutto quanto è stato emesso nei 150 anni che ci abbiamo alle spalle. Quindi non basta una singola diminuzione temporanea per avere poi un effetto veramente sensibile, significativo sulle temperature future. Dobbiamo procedere in modo consapevole e non perché ce lo impone il virus, a continuare a diminuire queste emissioni decarbonizzando la nostra società, introducendo tecnologie che non hanno emissioni di gas ad effetto serra, perché se no non si potrà fermare questo continuo aumento della temperatura.
Luca Mercalli, qualcuno ci scrive un po' polemicamente: perché non invitare qualcuno che la pensa in maniera diversa? E spesso quando si parla di questione di mutamenti climatici si dice bisogna fare il dibattito, no? E adesso forse qui mi rivolgo davvero al climatologo. Qui non è questione di pensarla diversamente, o sì?
Ma vede, vedete, la scienza del clima ormai ha 100 anni buoni di esperienza. Il primo grande scienziato che affermò che la combustione dei materiali fossili avrebbe cambiato la temperatura terrestre è addirittura ottocentesco. Stiamo parlando di Svante Arrhenius, premio Nobel per la chimica, uno svedese, che annunciò questa allora ipotesi nel 1896. Da allora questa ipotesi si è trasformata in scienza ormai consolidata. Quindi l'ascoltatore che dice perché non invitate qualcuno che la pensa diversamente è come se chiedesse a un dibattito su astrofisica recente di invitare qualcuno che dice che è il sole che gira attorno alla Terra o che la Terra è piatta. Allora i terrapiattisti ci sono, ma nessuno li invita, perché chiunque ha un atteggiamento verso il mondo razionale, cioè basato sulla scienza, che ricordo è stata un'apertura anche di ieri di Joe Biden, ha detto noi baseremo la politica sulla scienza, perché vediamo in questi mesi di pandemia quanto è importante avere un atteggiamento razionale. Il virus è studiato dai virologi, dagli epidemiologi, dagli infettivologi e non dal primo che passa per la strada, e noi ci affidiamo comunque a loro per avere delle risposte, per avere, speriamo, il vaccino efficace nei prossimi mesi. Ecco, nello stesso criterio, ormai chi è fuori dal sistema non se ne rende conto perché magari ha un atteggiamento pregiudiziale, ma se si studia la scienza del clima ci si accorge che ormai questo passaggio richiesto dall'ascoltatore, cioè il dibattito, è avvenuto 30 anni fa, tant'è che le Nazioni Unite istituiscono l'IPCC, il Comitato Intergovernativo sui cambiamenti climatici, che tra l'altro ha sede in Svizzera, all'Organizzazione Meteorologica Mondiale di Ginevra, stiamo parlando tutti di enti di alto livello, non di ciarlatani, istituisce questo comitato nel 1988 proprio per dare quelle risposte, proprio per fare questo dibattito. Il dibattito è chiuso, la Terra è rotonda, non c'è bisogno di inventare anche qualcuno che dica che è piatta, c'è bisogno invece di curare la malattia, fine, diagnosi finita. La febbre sale, Gaia l'ha detto, il 2020 è l'anno più caldo e quello prima erano tutti il decennio precedente. Cosa vogliamo ancora? C'è ancora qualcuno che chiede che bisogna rifare la diagnosi prima di iniziare la cura? A quel punto lì il paziente è morto.
E allora Bruno Oberle, forse nello stimolo che arriva dal nostro ascoltatore è insita anche un'altra questione molto complicata. I dati ci sono scientificamente consolidati, incontrovertibili. Adesso la questione è come agire. Abbiamo sentito prima da Susanna Petrone, non si può delegare alla responsabilità individuale la soluzione del problema, bisogna coinvolgere tutte le parti, appunto, e tra queste parti ci sono ovviamente i governi. Ora, lei come direttore di una generale, di una istituzione internazionale che si occupa di conservazione della natura, probabilmente è chiamato ad interagire anche con i responsabili governativi, e qui allora le soluzioni spesso divergono perché ci sono esigenze diverse. Ci sono paesi poveri che vogliono comunque poter consumare e poter raggiungere un certo tenore di vita che noi abbiamo e che continuiamo a sfruttare. Ci sono altri paesi che vanno dritti come locomotive nello sviluppo economico, l'abbiamo sentito, la Cina ha dichiarato che il suo prodotto interno lordo è aumentato e continua ad aumentare. Come fare a tenere insieme tutto questo per evitare appunto di ritrovarsi a qualcuno a dire invitate qualcuno che la pensa diversamente? Perché dopo ogni volta il dibattito sembra un dialogo tra sordi. Non so, la domanda è difficile.
Sì, è una domanda molto vasta, quindi mi lasci cominciare da una parte e poi vediamo dove andiamo a finire. Evidentemente fare questi cambiamenti è una trasformazione di tutta la nostra maniera di vita. veniva citato prima questo studio dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, immaginare un futuro dove la qualità di vita è alta e anche aumenta, ma che è slegato dalla crescita economica, dalla crescita di quel numerino del prodotto interno lordo, è difficile e richiede lavoro. Il governo tedesco, per esempio, da alcuni anni sta riflettendo a come si può garantire tutte quelle cose che oggi sono legate alla crescita economica, anche senza crescita economica. Per esempio, le pensioni. Le nostre pensioni, i soldi che noi mettiamo da parte nelle nostre casse pensione, vengono investiti e noi ci siamo sempre aspettati che questo investimento porti un aumento di questo capitale nelle casse pensioni, in maniera che la nostra pensione, quando saremo anziani, non sia solo quello che abbiamo risparmiato e quello che il datore di lavoro ha messo, ma sia in più anche qualcosa che il mercato ci ha dato. Quindi noi implicitamente con la nostra pensione ci aspettiamo una crescita economica. E come possiamo fare a garantire questa pensione senza crescita economica? Qui si richiede dei cambiamenti, come diceva giustamente la collega del WWF, si chiede un cambiamento dei nostri comportamenti individuali e delle nostre aspettative individuali. Dobbiamo essere capaci di dire: ok, avrò una pensione un filino meno alta, però in compenso avrò un mondo in sicurezza per me quando sarò anziano e per i miei figli più tardi. Dobbiamo accettare questa cosa, capirla questa cosa e accettarla. E per noi può essere più facile che per un paese povero dove molta gente non sa la mattina come finisce il giorno. Poi dobbiamo cambiare, il prossimo passo, dobbiamo cambiare i sistemi finanziari. Oggi se noi portiamo soldi in banca, noi ci aspettiamo anche con un fondo di investimento, ci aspettiamo anche che ci sia una crescita che verrà generata. Ecco, anche qui dobbiamo creare dei sistemi in maniera che gli enormi flussi di soldi che vengono investiti giorno per giorno, settimana per settimana, anno per anno, vengono investiti in maniera da non causare danni ulteriori all'ambiente e alla biodiversità. Che vuol dire investirle in altri tipi di industria, con altri tipi di produzioni, che producono altri tipi di prodotti. E questo è una cosa che richiede tempo, richiede accordo, richiede coerenza degli attori. E come diceva lei, effettivamente ci sono delle differenze di interessi tra i diversi attori. Abbiamo un attore come la Cina, che investe tantissimo in tecnologia verde, probabilmente leader in questo settore, però contemporaneamente ha una crescita molto molto rapida di un numero molto significativo di persone. Poi abbiamo un attore come gli Stati Uniti, che sono sempre stati scettici nei confronti dei trattati internazionali, e quindi per esempio questo entra e esci dai protocolli climatici, il fatto che non sia mai entrato nella Convenzione sulla protezione della natura, della biodiversità, è un altro segnale, è una loro tradizione. Poi in patria fanno molte cose positive, però non sono entrati nel discorso globale. È una cosa che richiede tempo. Abbiamo questo tempo, ne abbiamo sempre meno. I cambiamenti che intervengono a seguito dei nostri comportamenti sbagliati diventeranno sempre più chiari, e quindi la pressione su di noi diventerà sempre più chiara, sempre più forte, e forse a quel punto saremo disposti a cambiare. Prima decidiamo di cambiare e meno grande sarà il dolore che dovremo sopportare in questo cambiamento. Però questo cambiamento è necessario e richiede impegno.
Susanna Petrone, responsabile comunicazione del WWF Svizzero, sicuramente tra le figure che sono, diciamo, si sono presentate sul proscenio della questione dei mutamenti climatici, ci sono le nuove generazioni, i giovani, no? Pensiamo alla figura di Greta Thunberg, che adesso forse ultimamente è poco mediatizzata, perché anche da parte dei mezzi di informazione c'è spesso responsabilità nel seguire, no, l'onda, però ecco, sulle nuove generazioni, voglio dire, si può riporre fiducia, perché c'è una maggiore e sempre più radicata consapevolezza della posta in gioco.
Ma quello sicuramente l'abbiamo assistito nel corso già inizio 2019. Ovviamente questa è loro hanno un'energia molto forte, poi a prescindere dagli adolescenti vogliono cambiare le cose. Io stessa, che lavoro ogni tanto anche con gruppo WWF Youth, vedo l'immensa energia e l'immenso ottimismo anche che ci mettono, e questo fa sempre ben sperare. E spero che ovviamente, anche grazie a queste correnti, a questi movimenti, chi governa, ma non soltanto gli stessi genitori di questi ragazzi, o i nonni di questi, chi circonda questi ragazzi, capisca che sia arrivato il momento di cambiare rotta. Quello è essenziale da capire.
I dati sull'inquinamento che sono stati pubblicati ieri dicono che in Europa si potrebbero risparmiare fino a 125.000 morti all'anno con una minore emissione di polveri fini nell'aria che respiriamo, e insomma si è detto che anche la Svizzera italiana, il Ticino, la Svizzera in generale soffre di questo problema. Marco Gaia, noi abbiamo anche, come dire, dei comportamenti, a parte che la Svizzera è un paese piccolo dove c'è un'alta concentrazione di emissioni di CO2 dovute al traffico, però poi abbiamo anche, come dire, un'orografia che spesso agisce poi sulla qualità dell'aria. Come possiamo spiegare un po' questo aspetto? Nel senso che ci avvantaggia o ci svantaggia?
Bah, in certe situazioni ci avvantaggia, in altre situazioni ci svantaggia. Ecco, quando arriva il vento da nord sul versante sudalpino spazza completamente, quindi rende l'aria per esempio tersa, limpida, con pochissime concentrazioni ad esempio di polveri sottili, e il vento da nord, il favonio sostanzialmente legato alla presenza della catena alpina. Non ci fosse la catena alpina sarebbe ben diverso. Però la questione, secondo me, la metterei un po' in un altro termine. Oggi stiamo parlando di cambiamenti climatici, e i cambiamenti climatici è qualcosa veramente di globale. Poco importa se l'emissione dalla ciminiera, dal tubo di scappamento, dal camino avviene in Cina, in Russia, negli Stati Uniti o in Svizzera, perché come spiegavo prima, comunque l'anidride carbonica si deposita nell'atmosfera e lì ci resta, quindi alla fine siamo tutti noi, ma tutti in senso molto lato, che contribuiamo, ognuno con la sua piccola parte, a creare questa crisi climatica. Poi localmente è chiaro che certi nostri comportamenti possono influire anche sull'inquinamento locale. L'inquinamento locale però spesso è un inquinamento a corto termine, vale a dire spegni il rubinetto che ti fa uscire la sostanza inquinante, dopo poco tempo o pochi giorni le concentrazioni scendono, ed è quello che si è visto durante il lockdown in numerose regioni, anche qui da noi, certe sostanze inquinanti sono diminuite in modo importante proprio a seguito della mancanza per esempio del traffico. Però per il cambiamento climatico l'impatto non è di questo tipo, è un impatto sul lungo termine, e dobbiamo assolutamente evitare di aggiungere ulteriori emissioni, perché già quelle che sono state fatte negli ultimi 150 anni ci daranno non pochi grattacapi in futuro.
E probabilmente poi gli scienziati potranno anche stabilire se ci sono delle correlazioni, per esempio, con le zone particolarmente inquinate. Questi dati appunto mettevano in risalto che, per esempio, certe regioni dell'Italia del Nord, che poi sono state anche duramente colpite dalla pandemia, avevano anche tassi di inquinamento molto elevati. Qualcuno ha detto c'è anche questo rapporto che va studiato, no? Se una pessima qualità dell'aria come dire, contribuisce anche ad avere poi effetti più diciamo, devastanti, anche legati a una pandemia che provoca ovviamente problemi a livelli respiratori. Però questo sarà sicuramente tema di approfondimento scientifico con i dati che emergeranno man mano. Luca Mercalli, tra le percezioni che ci arrivano dai molti messaggi che ci scrivono i nostri ascoltatori, torna un po' il tema della questione della sovrappopolazione, no? Mondiale. Leggo un messaggio che ci ha scritto un ascoltatore, dice: sono sorpreso con quale ingenuità si continua a trattare questi argomenti. Non possiamo avere anche una democrazia, scusate, anche una decrescita dell'economia in Svizzera o Europa se allo stesso tempo la popolazione mondiale cresce a dismisura e quindi non serve assolutamente a niente. Se 2 anni fa in Cina sono stati immatricolati 65 milioni di automobili, a cosa serve se non volo dalla mia ragazza in Spagna? Cosa possiamo dire? Poi voglio sentire anche Susanna Petrone su questo.
Ritengo che in parte abbia ragione, cioè non si può intanto semplificare, nel senso che anche il volo per andare dalla ragazza in Spagna contribuisce con le sue tonnellate di CO2 e quindi fa male esattamente come la macchina del cinese. Però se vogliamo controllare il problema dell'aggressione generale all'ambiente e al clima, bisognerà anche convincersi che la crescita demografica non è necessaria, cioè non c'è nessuno che ci impone di diventare 9 miliardi e poi 10 e poi 11, siamo soltanto noi, intendo dire come villaggio globale, come pianeta, come umanità, che dobbiamo prendere atto di questi famosi limiti fisici. Ora, è vero, c'è una fondamentale ingenuità nella narrazione dell'informazione, nella politica, nell'economia, ma guardate, a livello scientifico questa ingenuità non c'è, cioè le pubblicazioni più recenti continuano a ripeterlo: non riusciremo a controllare il problema ambientale e climatico se non si metterà mano anche a quello demografico, che ovviamente va controllato con metodi culturali, e non ci sono certamente visioni dittatoriali o di imposizione. È una cultura che deve diffondersi soprattutto nei paesi dove la demografia è in crescita fuori controllo, come l'Africa e come l'Asia, e lo si fa con programmi di educazione soprattutto di potere dato alle donne nei paesi dove invece sono praticamente delle schiave.
Susanna Petrone, perché anche la biodiversità di cui si occupa ovviamente il WWF è un elemento che dobbiamo tenere presente? Perché qualcuno dice: beh sì, è vero, siamo tanti, però siamo tutti concentrati nelle grandi città, nelle grandi zone abitate, ci sono immense regioni della terra che sono poco abitate o per niente abitate, e allora perché preoccuparci della biodiversità? Questa biodiversità in qualche modo viene garantita, insomma, qual è, perché è un aspetto importante del problema?
Ma sicuramente se vogliamo risolvere la crisi climatica, dobbiamo risolvere anche la perdita di biodiversità. Queste due cose sono correlate e vanno a braccetto, ed è essenziale non perdere di vista. Non si tratta, la crisi climatica è una grande componente che va frenata, ma come si diceva anche prima, un aiuto arriva anche dalla biodiversità. Se io continuo con la deforestazione massiccia e quindi tolgo quel componente che mi aiuta anche a filtrare, a togliere CO2 dall'ambiente, allora ovvio che accelero questa crisi climatica. Se invece vado a piantare, adesso molto banalmente, poi ci sono progetti anche molto più strategici, mirati, ma è un esempio, se invece vado a lavorare di rimboschimento, ovvio che allora do una mano a frenare la crisi climatica. Queste due cose vanno a braccetto: o salviamo la biodiversità e freniamo la crisi climatica in contemporanea, o non ne usciamo fuori, e questa è scienza.
Professor Bruno Oberle, la questione appunto delle risorse a disposizione, no? Siamo sempre di più, consumiamo sempre di più, poi ci rendiamo conto che ogni anno il termine, no, della nostra impronta ecologica si avvicina, cioè esauriamo le risorse a disposizione che il pianeta ci consente sempre più presto. E questo è un altro aspetto importante, e qui di nuovo da che cosa dipende? dipende? Cioè, cosa possiamo fare da questo punto di vista, a parte riempirci di buone intenzioni? Perché poi la gente dice sì, ne parlate, però poi di fatto nessuno cambia nulla.
Ma prima una persona aveva posto la domanda qual è la relazione tra la pandemia e il cambiamento climatico, a cui ha risposto molto bene il collega di Meteo Svizzera. C'è anche una relazione tra la pandemia e la protezione della biodiversità. Che poi siano stati, che poi il virus venga dai pangolini o piuttosto che dai pipistrelli. In ogni caso siamo noi che siamo entrati nelle foreste primarie, le abbiamo abbattute fino ad essere in contatto con loro. Quindi il salto di virus dal mondo, dal bioma globale a noi avviene perché noi ci comportiamo male nella gestione di questo bioma globale. Per dirla in termini molto semplici, non esiste salute umana se non c'è salute del pianeta. Noi siamo malati perché il pianeta è malato, e non guariremo veramente se non quando avremo guarito completamente il pianeta. Adesso, questi comportamenti che abbiamo noi sono dei comportamenti senza riflessione a lunga scadenza. Nelle nostre decisioni quotidiane non ci rendiamo conto di quali sono le conseguenze globali a media e lunga scadenza, per il semplice fatto che non siamo fatti per questo. Noi siamo molto bravi a sopravvivere nel corto termine, siamo piuttosto cattivi, piuttosto stupidi nel lungo termine in termini di intelligenza collettiva. È quello che si può constatare guardando quello che stiamo facendo. Abbiamo dei processi di decisione collettiva complicati, contraddittori e che non fanno, che diciamo che non sono naturali per noi. Quindi se si vuole, questo è il fatto che ci riproduciamo con una certa velocità, è un aspetto di questo. Evidentemente ciascuno di noi è contentissimo di avere una famiglia, di avere un figlio, di avere una figlia, di averne anche due. Poi a livello globale ci rendiamo conto che tutte queste felicità individuali producono una infelicità comune, e non riusciamo a mettere insieme queste due cose. La speranza che possiamo avere è ragionare sui fatti, discutere, parlare e decidere rapidamente di come cambiare le cose. La pressione aumenta, io sono tuttora positivo e ottimista che sentiremo questa pressione e riusciremo a prendere le decisioni, magari piuttosto tardi, ma ci riusciremo.
Eh sì, anche perché forse anche trasmissioni come queste possono aiutare a riflettere, a capire qual è la complessità di questi problemi, e quindi anche con Bruno Oberle sarà interessante tornare ad affrontare poi la questione anche da un punto di vista molto pratico. Ed è forse la domanda conclusiva che vorrei porre in un flash a Luca Mercalli: qual è la priorità in questo momento? Dato quello che abbiamo ripetuto e ridetto più volte, però si dovesse identificare una priorità in questo momento assoluta per Luca Mercalli, quale sarebbe?
Portare avanti il processo di decarbonizzazione, di risparmio, insomma, dell'uso dell'energia e delle risorse attraverso le cose che funzionano già. Le abbiamo già tutte sotto i nostri occhi. Bisogna fare in modo che diventino un comportamento naturale di tutte le persone. Quindi io in genere divido in quattro grandi settori la nostra quotidianità: la casa, che deve essere isolata, che deve, insomma, diciamo modello Minergy per intenderci, e usare energie rinnovabili, pannelli solari, l'idroelettrico, l'eolico, i trasporti, volare di meno perché l'aereo è il mezzo che emette più CO2 per persona e chilometro percorso, usare mezzi pubblici o non usarli del tutto, adesso che abbiamo imparato come si utilizza il telelavoro, che può proprio eliminare all'origine la necessità di spostamenti. La dieta è già stata ricordata, meno carne, e gli oggetti, cercare di uscire dalla logica dei consumi per buttare via, dell'usa e getta, comprare soltanto ciò che veramente serve e riciclarlo, perché anche dietro ogni oggetto c'è dell'energia e ci sono delle emissioni.
Che fine ha fatto dunque il surriscaldamento climatico? È la domanda che ci siamo posti, alla quale abbiamo cercato di dare una risposta insieme ai nostri interlocutori di questa mattina, che ringrazio: Susanna Petrone, responsabile comunicazione del WWF svizzero, Marco Gaia, meteorologo responsabile di Meteo Svizzero Locarno Monti, Luca Mercalli, climatologo, divulgatore e presidente della Società Meteorologica Italiana, Bruno Oberle, direttore generale dell'International Union for Conservation of Nature, che tra l'altro ha lo statuto di osservatore alle Nazioni Unite. Ringrazio Gabriele Della Casa e Michela De Pedrini che mi hanno assistito per la messa in onda di questa trasmissione. Mille Voci torna lunedì con Antonio Bolzani, da Nicola Colotti al microfono a tutti voi. Grazie di averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
Mille Voci.